Allora continuiamo. Continuiamo. Adesso aggiungiamo a queste dimensioni un po' più familiari, nella nostra tradizione di fede, nella nostra tradizione anche culturale, un'altra dimensione o lettura di questa dimensione del tempo che già abbiamo accennato nella prima parte e che è più simile a quella del Coelet o come, secondo il linguaggio del Coelet, come il Coelet la presenta, contestando, protestando su una storia o dentro di una storia così che sembra già sicura di possedere qualcosa e di possedere anche il tempo. Se noi ritorniamo il capitolo 3, questi versetti che vi dicevo, dal versetto 1 al versetto 9, il ritmo è scandito. E se voi lo leggete, vi rendete conto che è scandito dalle cose e dai gesti. Perché a partire dal versetto 2, quando dice che c'è un tempo per nascere, un tempo per morire, un tempo per piantare, un tempo per sradicare quello che si è piantato, un tempo per ammazzare, un tempo per curare, un tempo per demolire, un tempo per costruire, un tempo per piangere, un tempo per ridere, per gemere. E per ballare, eccetera, eccetera. Questo è ciò che riempie il tempo. E questo tempo scorre attraverso di queste cose e questi verbi, cioè questi gesti, che sono gesti quasi sempre che lui pone in contraddizione. Il tempo per amare, per esempio, nel versetto 8, e il tempo per odiare, il tempo per la guerra e il tempo per la pace. E come vi dicevo, questa è la logica dell'opportunità, del tempo opportuno. Quello che interessa a noi è conoscere, nel senso che vi dicevo all'inizio, non di un conoscimento intellettuale, ma di una conoscenza di familiarità e conoscere questa opportunità del tempo, questo anche in relazione alle cose. Normalmente però noi quando parliamo del tempo lo cosifichiamo anche per parlarne. È interessante vedere che per esempio nella cultura dove io vivo adesso, non esiste il termine tempo. In Quechua non esisteva la parola tempo, perché non esiste, il Quechua è una lingua molto molto concreta, un po' simile in alcune cose all'ebreo, all'aramaico, no? Dell'Antico Testamento. Cioè, con pochi termini, questi termini vogliono dire molte cose. E sempre non sono termini che si riferiscono a qualcosa di trascendente, ma a qualcosa di concreto. Per cui il tempo non può essere una cosa in quel mondo, in quel contesto lì, perché è qualcosa che non si vede, che non si può trattenere. Per cui non esiste il termine. Oggi nell'epoca contemporanea o nel nostro secolo, i Quechua hanno formato un nuovo termine che è una mescolanza di castigliano con il Quechua. E quando parlano di tempo, parlano di timpu. Questo poi fa nascere tante barzellette anche perché ci prendono in giro, perché poi non sanno, si prendono in giro anche perché non sanno magari distinguere bene le vocali, la E, la I, la U, la O, perché non esistono molto. Comunque hanno dovuto inventare un termine. Come loro si riferiscono? Invece si riferiscono attraverso questo rapporto con le cose. Il termine che normalmente, questo credo che è più famoso, voi l'avrete letto in molti libri o in foglietti, questi foglietti che girano sulle altre culture, il termine che loro usano è il termine paccia, che noi normalmente, dopo un primo errore degli spagnoli, dei primi colonizzatori, abbiamo tradotto con il termine terra. In realtà nel mondo andino la paccia non è solo la terra. Questo termine per loro lega le due dimensioni che noi chiamiamo tempo e spazio, luoghi. La paccia sarebbe tutta questa realtà che ci circonda, che è fatta di tante persone, di tanti avvenimenti, di tanti eventi, che quindi formano il tempo. Non esiste un tempo senza persone e senza gesti. Non esiste un tempo senza anche degli spazi, poi lo vedremo questo pomeriggio, degli spazi opportuni. Per esempio, come vi dicevo, io non posso celebrare in qualsiasi posto. Deve essere un posto che è che sta in sintonia con quello che io voglio esprimere, voglio celebrare. Per cui, per esempio, il calendario non è la forma importante per celebrare degli avvenimenti. Quasi sempre anche i giovani non sono molto sicuri sulle date di nascita. Anche i giovani, ripeto, non solo gli anziani, perché non hanno il coso d'identità, la carta d'identità, o perché non usava, però anche i giovani stessi hanno sempre dei dubbi quando tu gli domandi quando sei nato o quando sei nata, perché non entra questo nella parte andina, perché ci sono parti dell'America Latina dove invece è molto celebrata la data. Però in questo tipo di mentalità c'è questo, come direbbe il Coelet, questo senso di non dare importanza, troppa importanza, all'avvenimento in sé. Quello che è importante dell'avvenimento è questo incontro, come dicevamo. E in questo termine, quindi ci stanno tutti, ci stanno le persone, gli animali, le cose, le relazioni, i verbi, cioè i gesti che si possono fare dentro di queste dimensioni. L'altro aspetto molto bello e molto simile e che riprende qualcosa di queste prospettive che avevamo già visto, secondo me aggiunge anche qualcosa o lo interpreta, è la mancanza dell'idea di passato e di futuro. Soprattutto potremmo dire di futuro. Normalmente un tempo si indica con il prima e dopo. Non esiste tanto qualcosa di lontano. Il passato non è lontano, è solo quello che è successo prima. E il futuro è quello che viene dopo. Al centro sta questo attaccamento forte al presente. Solo il futuro può esistere solo a partire da quello che c'è stato prima, ma quello che c'è stato prima è oggi. È molto interessante nella vita quotidiana, per esempio, si usa molto il termine ora, no? Per esempio, ti dicono, per dire, stasera vado a dormire da un'altra parte o vado a mangiare da un'altra parte, dicono, ora vado a mangiare o a dormire da un'altra parte. Uno dice, ma come? Ora vai a dormire? No, ora è oggi. Cioè, c'è solamente questo aspetto di quello che tu fai, cioè tu identifichi il tempo con quello che tu vivi. Per cui, per esempio, mai dire le date. Il 31, come diceva Gianni, c'è la marcia della pace. No, domani, perché sennò il 31 non viene nessuno. O dire il 30, che è oggi, alle 5 ci vediamo. Non viene nessuno. Oggi, alle 5, più o meno, questo è sempre un arco di tempo piuttosto ampio, ci vedremo. Però mai dire le date. E questo, ripeto, anche con le generazioni più giovani. Cioè, non c'è una mentalità che incaselli i tempi. Il futuro esiste nel senso, per quello che io dicevo, non sono passivi. Il futuro si può preparare, però si prepara solo in questa fedeltà al presente. Cioè, solo il presente, che poi diventa quello che tu conosci, quello che tu sai, per questo, no, è importante la presenza di persone anziane nei gruppi, perché queste persone sono quelle che più conoscono gli ambienti, le cose, le loro filosofie, cioè le narrazioni, eccetera, eccetera. E questo del presente, che solo attraverso il presente tu puoi costruire qualcosa. E come vi dicevo anche prima, questo aspetto molto importante che l'incontro ti può far cambiare anche programma. In questo senso il tempo assume un altro valore. E il valore etico del tempo in questi mondi non è tanto un valore etico nel senso moralista, ma celebrativo. Cioè, fare delle cose è la etica, però fare delle cose non è produrre delle cose, capite? È celebrare quello che si fa. Cioè, tu, quando tu fai delle cose, tu servi. C'è una cosa che spero che possa servire a Cesare come economista. Lo dicevo anche a Assisi. A me questa frase mi ritorna tutte le volte che penso al nostro pensare l'economia. E capisco anche perché alcuni popoli non riescono a uscire da questa morsa di ingiustizia, che non è solo per colpa nostra, ma per tanti fattori, anche di mentalità. Mi dicevano una dei più giovani della comunità dove vivo io, che quando stavano in una parte della Bolivia dove il padre lavorava, dove era andato a cercare lavoro, e c'era una stazione lì, una volta alla settimana arrivava un treno, e ancora adesso. Il padre, quando sapeva che arrivava il treno, insegnava ai figli a preparare delle cose per bere, no? dei tè, o per mangiare. Però quando arrivava il treno, lui non diceva venite andiamo a vendere, quello era il suo lavoro. Diceva preparatevi perché arrivano le persone e dobbiamo servirle. A me questo mi sembra molto bello, non so se riesco a spiegarvelo. Cioè lui viveva con quelle cose lì, o vive, cioè lui andava lì e andava a vendere. Noi diremmo ma guarda non fare tante storie, vai lì per venderle. Però nella mentalità anche il lavoro in relazione a questa forza che ha l'incontro non è il lavoro per guadagnare, è il lavoro per vivere e far vivere. Io capisco perché loro fanno fatica a volte a relazionare il lavoro con il denaro, con i soldi. Perché in questo senso, cioè, il lavoro è un altro tipo di incontro. Per questo vi dico, vivere il tempo è celebrare qualcosa. Io credo che il Qohelet, aiutati da tutta la nostra tradizione, ma anche da queste prospettive che stanno emergendo, per fortuna, e questo grazie anche alla postmodernità, e alla nostra presa di coscienza in questi ultimi anni, io credo che possiamo aiutarci in questo senso a riconciliarci con il tempo e con la storia. Per cui è vero che sulla storia non sono così critici, per esempio, come siamo noi, cioè che sempre la critichiamo. Voi non sentite mai anche sulle persone, quante persone vengono, e io non ho mai sentito, noi quando viene una persona la prima volta poi se ne va e poi quindi diciamo mai visto, ma anche quando parliamo bene, non dico critica in senso negativo, mai si sente una critica di questo tipo. Per cui io credo che realmente noi possiamo raccogliere questi fili, queste luci che ci vengono da tutti, dalla parola di Dio, da Dio stesso nel segreto e dai nostri fratelli e dalle nostre sorelle e da queste culture, per riconciliarci profondamente con la nostra vita. Perché credo anche che non possiamo pensare una storia diversa, un secolo diverso, se noi non ci siamo riconciliati con questo secolo, con questa storia, con i suoi aspetti negativi e i suoi aspetti positivi. Per cui questo fatto della etica come celebrazione, cioè che cosa si fa nel tempo? Si deve incontrare. E chi deve incontrare? Le dimensioni di questo incontro sono tante, perché tu incontri Dio o il mistero, incontri gli altri, sarebbe la comunità, incontri le cose, sarebbe l'economia, e incontri la natura, gli animali. Le cose anche dobbiamo imparare a incontrare. Noi con le cose trattiamo, cioè con le cose le usiamo. Loro trattano molto bene le cose, molto bene. Le cose perché durano tanto lì, perché si trattano molto bene. Anche se il clima o le situazioni, i contesti, perché c'è più terra, c'è più polvere, dovrebbero sciuparle di più. Invece si trattano molto bene le cose, perché le cose non sono solo per usare, non servono solo per questo. Queste sono sapienze che io so che noi già le sapevamo, o che i nostri antichi, i nostri antenati già le facevano, però credo che dobbiamo recuperarle in questo senso. Di lì nasce il valore del tempo, che non è per la novità delle cose, ma per la ricchezza dell'incontro. E tutta la sacramentalità del tempo è l'incontro. Se voi domandate, ma perché fai, non so, celebri questo? Per incontrarci. La festa sempre, cioè questo momento solenne, sempre è l'incontro. E io credo che realmente questo lo dobbiamo recuperare, anche noi, anche in altri contesti, e incominciare a respirare bene, a vivere bene l'incontro, a preparare l'incontro. L'incontro è quello che ti dice di uscire da te stesso, perché se voi andate a vedere il libro del Coelet, quando per esempio mette in tutto questo dinamismo del tempo e dello spazio anche il lavoro, è fortemente critico. E soprattutto è critico con quelli che fanno del lavoro uno sfruttamento, e così, dice lui, vengono sfruttati. Ci sono dei versetti in alcuni capitoli molto chiari in questo senso. Per esempio nel capitolo 1 c'è questa idea del lavoro, il capitolo 1 al versetto 3, o il capitolo 2 al versetto 22. Il capitolo 2 poi riprende questo anche al versetto 17. Questo richiamo per ciascuno di noi a non fare del lavoro solamente un utilizzo, a utilizzarlo il lavoro, e soprattutto a non fare del lavoro qualcosa per accumulare. Questa è un'altra idea che non incontra uno spazio nella paccia, cioè in questa dimensione di tempo e di spazio, in questa vita, in questa quotidianità. E quello che è importante è incontrarci. E il lavoro o ti permette di incontrarci, o se no ti uccide. Diventa una cosa che ti fa schiavo, e tu fai schiavi gli altri, come dice anche il Coelet, per esempio, al capitolo 5. È una preoccupazione per te, al versetto 11. E per questo diventa una vanità, una porcheria, come dicevamo. E anche una preoccupazione per gli altri, perché diventa un'ingiustizia. Tu domini con il tuo lavoro, se lo continui a trattare come qualcosa per moltiplicare delle cose, e peggio, per moltiplicare il denaro. Capitolo 5, versetto 12. Se noi trattiamo il mondo così, come una cosa, e come una cosa di cui noi siamo i re o le regine o i padroni, creiamo invidia. È molto bello quello che dice il Coelet nel capitolo 4, i versetti 4-5. Cioè, la ingiustizia più grande è questo creare invidia. Pensate al comandamento, non desiderare le cose degli altri. Ma noi facciamo di tutto in questa nostra società perché gli altri desiderino le nostre cose. Questo è il principio della globalizzazione e del neoliberalismo, perché se non lo desideriamo, muore la nostra economia. Per cui facciamo di tutto, per esempio, perché altre culture, altre generazioni desiderino le nostre stesse cose. L'invidia, per creare questa invidia, così incomincia tutta questa competizione tra di noi. E anche lì vi dico una frase di una delle più anziane della comunità dove vivo io. Quando si parlava del progetto col CIPAX, eccetera, eccetera, in una delle ultime riunioni, credo, Giorgio già non c'eri, credo, lei disse una sola cosa che ci illuminò a tutti, ai più giovani e ai meno giovani, ci illuminò. Lei disse: se noi facciamo così, creiamo invidia. E creare invidia non è quello che vogliamo fare, cioè non è giusto. E che poi cos'era? Non è che dovessimo fare, no? Ma quando in questo mondo entra, no, la possibilità o l'idea di avere di più o di essere di più, no, e c'è questa paura di allontanarsi da questa armonia, da queste relazioni con il tutto. Ma come fare questo, che era anche la domanda che prima faceva Giorgio, io credo che se noi incominciamo a pensare così, dobbiamo anche cambiare alcune cose. Cioè, può darsi che faremo meno cose, per esempio. Può darsi che sentiremo meno discorsi, che leggeremo meno cose, che avremo meno possibilità, o forse più possibilità, ma credo soprattutto che avremo delle possibilità nuove, dei linguaggi nuovi tra di noi, per riconoscerci, per riconciliarci, cioè, ma non perché siamo divisi tra di noi, ma perché per ridarci la pace. Questo insiste, cioè quando il Coelet insiste su questo, è una vanità. È vero, è una vanità se noi continuiamo a trattare tutto come se fossero delle cose nostre, e anche le persone, anche i progetti, anche i sogni. Non è una vanità, e quando non è una vanità? Quando tu visiti e ti lasci visitare da questa realtà. Non è una vanità se tu conosci i tuoi limiti, i limiti degli altri, delle cose, della terra, dello stesso mistero, che non riesci a pensarlo. E la preoccupazione allora non è metterci lì a fare competizioni tra di noi, ideologiche o etiche, chi è il più santo o chi è quello che sa di più. Ma come possiamo incontrarci, anche su cammini totalmente differenti? Come incontrarci lì dove siamo? Come essere un po' meno critici, nel senso, no, della critica del Coelet, questa aggressività che lui ha a livello profetico, da dire: guardate che così continuiamo a essere stupidi. Ma meno critici nel senso di voler sempre accomodare tutto. Tutto deve stare sempre bene, bene accomodato. Credo che realmente l'invito a riconciliarci con il tempo è un invito a celebrare. A celebrare quello che possiamo celebrare nel momento opportuno. A essere meno presenti, forse, in tutti i luoghi, come vogliamo fare noi. Oltretutto, pensate, noi cattolici, in questi ultimi anni, attraverso il nostro rappresentante, ci siamo voluti proprio rendere obbligatoriamente presenti a tutti. E noi l'abbiamo camuffato, che guarda, ecumenico, o guarda, va nei luoghi più difficili, lo possono ammazzare, una cosa molto eroica. Poi come fanno a ammazzarlo? Ci vogliono dei cannoni, perché quando è andato in Messico c'aveva non so quante cose intorno. Comunque, vabbè, anche se lo potessero ammazzare. Però, cioè, questa cosa noi vogliamo, no? Come renderci presenti, presenti. Ma chi ce l'ha detto? mentre apparteniamo a una religione, a una teologia, che è la religione cristiana, che è molto essenziale e molto umile. È stato presente molto poco, in un tempo anche cronologico, cioè ha assunto questo tempo cronologico. L'invito del Qohelet è assumere la sapienza del tempo, e la sapienza del tempo per il Qohelet è quella di Dio. Sempre c'è come un ritornello che scandisce i testi, per esempio nel capitolo 3, al versetto 17. Dio giudicherà il giusto e il cattivo, perché c'è un tempo per tutto e nulla scappa al suo giudizio. Cioè, questo non è fatalismo. Questo è lasciare anche che il tempo dica le cose e non preoccuparci di dirle tutte noi, di anticipare il tempo o di correggere il tempo. In questo senso io credo che una proposta positiva, potremmo dire con termini più moderni, di serenità, o con termini biblici di sapienza, cioè di entrare realmente a vivere quello che ci tocca vivere. Ci abbiamo tanti esempi nella tradizione cristiana in relazione a tutto questo. E la Bibbia ci aiuta un poco a percorrere questo cammino, però anche i popoli ci aiutano a percorrere questo cammino, perché anche prima in una domanda che voi facevate, adesso non mi ricordo bene com'era, però magari non l'avete detto, però mi faceva venire in mente questo, no? Cioè sulla questione del definito o indefinito, no? È vero che il Vangelo ha detto, può darsi che io dica un'eresia, ma intanto il 21 me ne vado. Il Vangelo è stato detto, e le parole del Vangelo non sono tanto definite come noi le abbiamo definite. Quello che è definito, come dicevamo ieri, è questo versetto molto solenne del prologo di Giovanni, che il Verbo si è fatto carne. Per cui la parola che può dire qualcosa e che su di noi ha una grande autorità è questa parola della realtà degli altri, che ti provocano un altro tipo di fede, ti risvegliano la fede e ti aiutano in questo senso a seguire questo mistero, questo Dio che si può vedere solo di spalle, come dice l'Esodo, no? Però io credo che questa è una delle proposte più belle, non è l'unica, e dobbiamo fare sintesi. Cioè, non dico che le altre culture lo sanno tutto, così come non dico che noi lo sapevamo tutto, no? Però sì, recuperare tutto questo mi sembra importantissimo. L'incontro è il senso più grande del tempo. Questo è anche il senso più grande dei nostri sette sacramenti. Incontrarci o rincontrarci o incorporarci, però è sempre dentro, sta dentro questa logica dell'incontro. In questo senso io credo che dobbiamo pregare, cioè per essere accoglienti. Le preghiere più belle o la celebrazione della vita più belle, che non fanno sempre, è molto, io lo so, a volte a me dispiace anche, però normalmente questi popoli hanno dei segreti, delle cose che si fanno quotidianamente, se ci sono delle persone strane, sono capaci a non farle, a nascondersi, secondo chi viene, o a nascondere alcune cose, per questo che noi diciamo magari sono falsi o sono opportunisti. Io capisco sempre di più invece che va bene così, almeno in quegli ambienti lì, perché questo è realmente il limite, il senso del limite e la capacità realmente di avere anche dei segreti. I segreti hanno permesso e ci permettono a tutti noi anche di essere noi stessi, e a questi popoli ancora di più, perché se non avessero avuto segreti li mangiavamo, abbiamo mangiato solo una parte. Però questo è molto bello, è molto importante, il ritorno a questo centro del tempo che dobbiamo conoscere come tempo opportuno. Per cui anche la celebrazione del mistero è solo questo di accogliere qualcosa. Per cui se viene una persona sarà accogliere una persona nella forma migliore possibile. Non sarà magari fare la celebrazione che normalmente si fa solo tra i familiari. Cioè, per me questo è realmente il segno della presenza e della libertà, essere presenti, è questo che ci chiede anche il Qohelet. State presenti, cioè non fate quelli che lo fanno tutto, però senza essere lì, no? Ma state lì, dove state, cioè guardate queste cose, un poco come quando Gesù diceva ai suoi discepoli, guardate i gigli del campo e gli uccelli del cielo, per capire, invece di fare tante questioni o tanti ragionamenti. Adesso se volete di nuovo parlare un po' tra di voi e poi dire qualcosa, da soli, parlate da soli.
Mi sembra di aver capito che il Kairos è un dato più soggettivo che oggettivo, cioè siamo noi che rendiamo un evento, un momento, un pezzo di tempo, lo rendiamo Kairos, che non è la sua oggettività. Primo. Secondo, cosa intende il Coelet quando dice Dio? Cioè, è lo stesso Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe? È lo stesso Dio dei profeti? Ecco, chi è? Da dove ce lo porta questo Dio?
Sempre per riportare in temi concreti della nostra vita quotidiana, mi chiedo, molti di noi cercano di pregare, e lo fanno seguendo anche dei momenti della giornata, una sorta di liturgia. Ecco, mi chiedo, nell'esperienza di quei popoli, di quei luoghi, come si trasforma, come è questa preghiera perché sia incontro vero.
Esserci e del vivere veramente il momento, trovi che ci sia somiglianza, per esempio, con alcuni koan, per esempio, buddisti, che ci raccontano l'illuminazione, nel senso che il monaco pelava le patate o prendeva l'acqua nel pozzo e fu illuminato.
Mi sembra di aver capito che il Kairos è un dato più soggettivo che oggettivo, cioè siamo noi che rendiamo un evento, un momento, un pezzo di tempo, lo rendiamo Kairos, che non è la sua oggettività. Primo. Secondo, cosa intende il Coelet quando dice Dio? Cioè, è lo stesso Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe? È lo stesso Dio dei profeti? Ecco, chi è? Da dove ce lo porta questo Dio?
Sempre per riportare in temi concreti della nostra vita quotidiana, mi chiedo, molti di noi cercano di pregare e lo fanno seguendo anche dei momenti della giornata, una sorta di liturgia. Ecco, mi chiedo, nell'esperienza di quei popoli, di quei luoghi, come si trasforma, come è questa preghiera perché sia incontro vero.
Esserci e del vivere veramente il momento, Trovi che ci sia somiglianza, per esempio, con alcuni koan, per esempio buddisti, che ci raccontano l'illuminazione, nel senso che il monaco pelava le patate o prendeva l'acqua nel pozzo e fu illuminato.
Grazie per la riflessione. La seconda domanda divisa in due. Il kairos soggettivo, più soggettivo che oggettivo, e di che Dio ci parla o ci vuole trasmettere il Coelho. Sì, il kairos è soggettivo, nel senso che io credo, oltretutto, che tutto è anche soggettivo, perché anche nelle dimensioni più ampie, se io penso come persona, entro, sento un pathos, no? Sento un sentimento davanti a quello che succede in un altro paese, come può essere la guerra o un altro tipo di evento negativo, violento, sono io che lo sento, nel senso che lo raccolgo. Secondo lo schema che facevo un po' questa mattina, credo che recuperando, no, queste due dimensioni, la dimensione più planetaria, più universale, la dimensione quotidiana, il kairos le porta dentro tutte e due, perché oltretutto nella mentalità biblica il kairos appartiene poi a questa iniziativa di Dio, no? Per cui Dio la porta tutte e due, ce l'ha tutte e due queste dimensioni. No? Io credo che è contemporaneamente soggettivo, nel senso che è qualcosa che io lo riconosco, al quale io posso rispondere, è come l'annunciazione è soggettiva, cioè c'è una donna specifica in un tempo specifico, e cambia tutta la sua vita, della donna e anche dell'uomo, di Giuseppe. Però c'è anche tutto un kairos che è per tutti, no? Per cui io sinceramente non so bene nella mentalità biblica se è più soggettivo o oggettivo. Per quello che posso capire io, anche a partire dall'ascolto di altre culture o di altre, io credo che c'ha le due dimensioni, perché credo che in un mondo un po' più unitario, meno dicotomico, cioè separato, così, meno dualista, queste due dimensioni stanno sempre insieme, no? Il Coelet propone per questo la dimensione della quotidianità, del gusto delle cose, come vedremo poi, della vita, di questo incontro intimo anche con il mangiare e il bere, tra un po' andremo a mangiare a bere, lo propone come una chiave di lettura. Però nel kairos che leggo attraverso le pagine del Coelet, io credo che stanno le due dimensioni. La domanda sulla preghiera, su Dio, scusate, se si fanno degli studi approfonditi sul libro del Coelet, Coelet fa parte di questa mentalità e tradizione semitica, per cui tiene tutta la ricchezza del Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe. E se si legge ancora più in profondità il testo, vengono anche dei dubbi, perché per esempio, come facevo notare anche ieri sera, questo tipo di mentalità si incontra difficilmente in una prospettiva profetica, messianica, per cui in questo senso sembrerebbe un Dio non tanto uguale al Dio della promessa, perché, come dicevamo anche questa mattina, sembra che qui promesse non esistono, è tutto uguale. Io credo che in questo senso noi dobbiamo imparare a
accogliere degli altri linguaggi su Dio. Forse non è lo stesso Dio, teoricamente non è lo stesso Dio dei profeti o dell'Esodo, che so io, o meno magari del Nuovo Testamento. Però se per noi questo Dio è unico, è un altro linguaggio di Dio, quello del Coelet. E questo per me è molto importante. E mi leggo anche alla domanda di Giorgio sulla preghiera. La preghiera è uno degli aspetti, credo, in questo ambito più eloquenti, dovrebbe mostrare di più il tuo legame a un tempo e a uno spazio. Perché noi anche lì abbiamo fatto della preghiera una cosa già fatta, per cui per gli occidentali al centro sta la parola di Dio. E la parola di Dio poi per noi è finito che significa un libro, cioè una tradizione scritta. Io di questo sono profondamente convinta. La maggioranza dei popoli non ha una tradizione scritta anche di fede, ha una tradizione più orale. Per me è bellissimo quel gesto che fa Atahualpa, quando gli danno la Bibbia e le dicono: qui c'è la verità, questa è la parola della verità. E lui se la mette, le danno il libro, lui se la mette all'orecchio e dice: parola, non ascolto niente, e la tira, e poi lo ammazzano. Però, è vero, noi tutto lo centriamo, pensate, le nostre preghiere comunitarie, individuali, sono marcate per l'ascolto, no, dall'ascolto della parola, però non è l'unico modo. La preghiera vera, io credo che è la preghiera che esprime realmente questo legame nel tempo e nello spazio e nei luoghi che tu hai con il mistero, per cui per noi sarà la preghiera che ricerchiamo attraverso della nostra tradizione come parola di Dio e come parola orale e scritta. Per altri popoli, per esempio, la preghiera è molto poco parlata, sono più dei gesti, e la preghiera magari per molti popoli è piena di simboli, di cose con pochissimo, quasi niente come parole, e soprattutto non è mai scritta, cioè nessuno celebra in questi mondi, per esempio andini, con un libretto, a non essere che è straniero e non capisce niente, per cui gli hanno fatto un libretto. Ma quando celebra il popolo, non celebra mai con qualcosa di scritto, perché anche le parole cambiano in relazione al luogo, in relazione al gesto che tu stai facendo. Se lo offri qualcosa alla terra, in relazione a questa offerta, se passi con l'incenso nella casa, nelle stanze, in relazione al gesto, no, a questo gesto di adorazione o di offerta che tu fai, eccetera. Però credo che sì, la preghiera potrebbe aiutarci a riconciliarci con i nostri luoghi, a essere un po' più, cioè, meno legalisti in questo, no? A scoprire davvero come parlare con lui e di lui. E per questo credo che quando i discepoli chiedevano, no, ma insegnaci a pregare, lui ha detto solo di rivolgersi, di chiamarlo padre, secondo tutta una cultura. Ma questo è importante, io credo che noi lo dobbiamo ancora capire, anche noi più intellettuali, impegnati, più sensibili, per esempio alle culture diverse dalla nostra, però lo dobbiamo ancora imparare questo aspetto. Cioè, dovremmo essere contenti che esistano delle altre forme di preghiera, e che non sono da imparare, credo. Uno le imparerà se sta lì, perché diventano sue, ma se no non è che sono metodo. Io non credo molto alle metodologie di preghiera, anche alle più belle. alle varie metodologie di preghiera, no, che ci vengono offerte, state seduti in piedi, o per pregare meglio deve chiudere gli occhi o aprirli. Cioè, io credo che ciascuno faccia un po' cosa vuole. La somiglianza, le ultime due domande le unisco. La somiglianza di questo tipo di prospettiva del Coeleso, di questi popoli con tutta la tradizione anche buddista. Io conosco poco, ho letto delle cose, mi piace molto la spiritualità, no, buddista, orientale, tutto, però non conosco molto. Io credo che ci sono delle somiglianze tra di noi, tra le culture, e quando i nostri gesti e le nostre cose sono veri, perché quello che tu dicevi del monaco, no, l'illuminazione, mentre lo diciamo anche noi nella tradizione monastica, no? Tutto l'orat e laborat di Benedetto è tutto questo lasciare realmente che il tempo parli, che attraverso dei tuoi gesti, delle cose, che tu faccia qualcosa intellettuale. No. Per cui io credo che sempre ci sono delle sintonie, perché sennò sarebbe inutile parlare di ecumenismo o di pace, se uno pensasse che sempre qualcosa ci divide. No? Invece credo che realmente c'è sempre qualcosa che ci unisce. Non sono i templi ci dividono. Possono essere bellissimi per me, però ci dividono, perché io quando metto uno di loro dentro una cattedrale, le posso dire e spiegare delle cose artisticamente, e le capisce, no? E dice che è belle, però non è il suo luogo. Per cui io lo devo assumere, gli altri hanno degli altri luoghi, ma queste cose più profonde, cioè vive, no? Del Dio della vita, che forse è questo il nome del Dio del Coelet, non è tanto la preoccupazione di darle un nome della tradizione, il Dio di Isacco, di Abramo, di Giacobbe, ma di dare il nome del Dio della vita, per cui, come vedremo poi in questi giorni, tu devi godere della vita, devi sapere distinguere, no? Le cose della vita, però in questo, come dicevo, in questo incontro. Per cui credo che tutte le tradizioni dove la persona può esprimere la sua relazione con la vita, con il Dio della vita, hanno delle cose simili. Per cui credo in questo senso, anzi, anche nell'ultima domanda. Quando dico cose simili, però vorrei, cioè simili con dei limiti, perché anche prima con alcuni di voi si parlava, magari nella nostra cultura contadina esistevano per esempio questi ritmi. E io sento varie volte nella realtà dove vivo, soprattutto da noi missionari, chiamati così, missionari, cioè da persone straniere che vivono lì, dire: ah, ma sì, ma questo io lo sapevo già, perché nel mio popolo, io vengo da una cultura contadina, era così. Per esempio, ci sono delle cose della cultura contadina nostra che sono totalmente differenti dalla cultura. Il contadino nostro non è tanto legato solo alla provvidenza, correggetemi se sbaglio, perlomeno dove la tradizione contadina si è sviluppata di più. Cioè il contadino nostro è anche il contadino intelligente, come diciamo noi, cioè che sa per esempio conservare le cose e provvedere, no? Più che aspettare la provvidenza. Questo che porta a volte a un accumulo, in questo senso, sa, no? Tenere le sue cose per poi usarle nel momento giusto. E questa è una cosa bella, però per esempio non coincide con altri tipi di culture contadine, che dove realmente non c'è spazio neanche ideologicamente per questa questione del accumulare un po', anche se fosse poco. Perché l'unico accumulo, per esempio, che esiste è solo in relazione a qualcosa molto immediato, cioè quello che vi dicevo. Oggi, perché oggi serve a questo, per cui adesso non lo uso, ma perché so già che tra un mezz'ora io lo devo usare, per cui sì, in questo caso non lo conservo. Per cui quando parliamo di similitudini, io credo che sempre è un termine molto generale, cioè io credo che ci sono delle similitudini, per esempio, del mondo Quechua, Aymara, quelli che conosco di più, con il mondo semitico. Il libro del Coelet a me sembra che ha tante cose uguali, però... è anche vero che questa similitudine a volte poi prende degli altri tipi di colori. È relativa. Sì, io purtroppo non ti so dire molto, conosco più il segreto loro che quello esoterico, no? Per cui non so, ma mi immagino, se tu per esempio conosci magari di più, mi immagino che ci sono delle sintonie, perché anche c'è un segreto anche biblico, no? Per esempio nel popolo ebraico c'è questo, se noi scaviamo questo tipo di... Per cui mi sembra che in questo senso ci sono delle sintonie, però ripeto, io non conosco molto, molto l'altro aspetto.